E allora ricostruzione del Napoli, ci vuole tempo ma la squadra sarà fortissima, così De Laurentiis in conferenza, ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eh sì, siamo proprio pronti in questo giovedì sera con Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. Parliamo ovviamente come sempre del Napoli. È giorno di vigilia per gli azzurri di Calzona che sono partiti alla volta di Firenze. Domani attesissima la partita contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, uno dei quattro allenatori in orbita Napoli. Tantissimi temi da trattare sia in campo sia extracalcistici e soprattutto lo sguardo attento e fisso sul futuro dopo questa stagione di macerie, una stagione che Aurelio De Laurentiis ha definito misera in conferenza di presentazione dei ritiri di Di Maro e Castel di Sangro, una conferenza lunghissima dove De Laurentiis aveva detto che non avrebbe dato notizie, che non avrebbe parlato di argomenti esterni, estranei rispetto alle due, ai due ritiri appunto. Invece in realtà è stato molto disponibile, ha risposto a modo suo a tutte le domande numerosissime che gli sono state rivolte, una conferenza fiume, circa due ore praticamente di dialogo con la stampa dove si è parlato, lo dicevamo, di ritiro ma anche di molto molto altro. 339-666-9990 è questo il numero al quale inviare i vostri WhatsApp, e voi che avete ascoltato le parole di De Laurentiis, le dichiarazioni più importanti le sentiremo anche nel corso di questa puntata di Marte Sport Live. Che cosa ne pensate? Che futuro vi aspettate? De Laurentiis l'ha promesso, il Napoli sarà una squadra fortissima, ma ha messo in un certo qual modo le mani avanti, ha detto, anche secondo me saggiamente, bisogna ricostruire dopo un'annata di, diciamo, assolutamente deludente come questa che volge al termine. Per farlo ci vuole tempo, ci vuole pazienza. E poi ha risposto anche alla domanda su Conte, su Kvaratskhelia, su Osimhen, ne parliamo ora con il nostro primo ospite, che non è un ospite ma è un padrone di casa insieme a noi, nostro inviato a Castelvolturno, firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, parola d'ordine, ricostruzione, tempo, pazienza, squadra fortissima e poi anche qualche notizia su Conte. Io vorrei, prima di darti la parola, far ascoltare le prime dichiarazioni proprio di De Laurentiis in conferenza stampa. Sentiamo.
Come oggi io purtroppo non vi posso dare nessuna notizia. La notizia che ormai voi avete fatto circolare da tempo e che ci sarà sicuramente un nuovo direttore sportivo che dovrebbe quindi appalesarsi, speriamo al più presto, in modo tale da poter già agire sul mercato sia in uscita che in entrata. Questa è quello, è l'unica cosa che vi posso dire.
Ecco, l'incipit è stato questo, però poi ha detto tanto tanto altro. A te Pasquale.
Sì, no, ha detto tanto, un po' è riassunto tutto, un po' è difficile riassumere in pochi minuti, due ore di conferenza. Su Conte mi sembra insomma il messaggio molto chiaro, cioè il Napoli vuole veicolare il messaggio che qualora non dovesse arrivare Conte non dovrebbe essere considerato, diciamo, un fallimento il mancato arrivo di Conte. Esatto. Cioè che non solo Conte, diciamo, può portare il Napoli insomma di nuovo alle posizioni che competono. Mentre ti ascoltavo mi veniva, diciamo, però un dubbio se la squadra è fortissima, perché ci vuole tempo per la rifondazione. Scherzi a parte, sarà una rifondazione, vedremo, veramente ha parlato di tutti i giocatori cedibili, vedremo chi parte e chi non parte.
Esatto.
Su Quare sono un po' duro, quindi questo mi fa pensare che l'accordo per il rinnovo non ci sia in questo momento. E vedremo, insomma, è una situazione per esempio quella di Quara che non può essere più, come dire, procrastinata, va comunque risolta secondo me in una determinata maniera.
Ma sì.
Non è per togliere, per tirare la giacca o per seguire insomma quello che dicono i procuratori, io personalmente quello di Kvaratskhelia non lo conosco, però è chiaro che credo sia una questione, un tema di mercato che va affrontato, e il Napoli penso che al di là delle parole di Laurentiis lo sappia benissimo e lo sa benissimo pure il presidente De Laurentiis.
Ecco, in effetti, allora ascoltiamo prima le parole di De Laurentiis su Conte e poi andiamo anche ad analizzarle insieme. Sentiamo.
In questa ricostruzione.
Ma ne avete parlato voi? Io non ne ho mai parlato, ne parlai a novembre, poi non ne ho più parlato. E comunque voglio dire, quando io ho chiamato Sarri, Sarri veniva dall'Empoli, mi hanno scritto sulle mura fuori da questa città, no? Non se lo ricordo, ve lo ricordate? Quando ho preso Spalletti, dopo il primo anno che siamo arrivati terzi, gli hanno bucato, gli hanno portato via la macchina, non mi ricordo cosa. Dico, sai, quindi voglio dire, stiamo un attimo calmini, perché sennò sembra che qui ci sia soltanto un uomo che possa guidare il Napoli verso lidi importanti. Se io sono stato insieme ad altri collaboratori l'artefice di 14 anni d'Europa, a un certo punto, l'avevo già detto l'altro anno e lo ripeto perché l'ho detto anche poc'anzi, io avevo già detto, guardate che sarà difficile ripetersi dopo la vittoria dello scudetto. Poi io, che non avevo mai vissuto una situazione così, è chiaro che mi sono lasciato anche portare, mi sono lasciato, non dico condizionare, ma sai, quando anche i media cominciano a dire va esonerato, bisogna esonerarlo, la sua avventura a Napoli è finita, e diventa anche questo disdicevole e poco propedeutico a delle soluzioni che abbiano invece del conservativo una funzione quasi fisiologica.
Ecco, però Pasquale, dato che noi tra pochissimo andremo in pubblicità, io vorrei, con il tuo permesso, lasciarti giusto un minuto e trenta in linea, in modo tale che dopo possiamo andare ad analizzare insieme questi due o tre concetti chiave che sono usciti da queste dichiarazioni.
Va bene,
della
ci
Renzi.
Risentiamo tra poco.
Allora, certo. ci risentiamo tra pochissimo, un minuto e mezzo di pubblicità, 339-666-9990. Voi credete alle parole di De Laurentiis? Insomma, De Laurentiis ha addirittura esonerato Garcia perché portato un po' anche dalla stampa. Io lo so che molti di voi attribuiscono a noi della stampa veramente dei poteri straordinari, vi ringraziamo per la fiducia, ma non ci sembra poi che sia così, anche perché poi De Laurentiis ha detto io volevo esonerarlo nella conferenza di presentazione, quando aveva detto di non conoscere come giocava il Napoli di Spalletti. Però insomma, di tutto questo ne parliamo tra qualche istante, torniamo subito da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci qui, siamo tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, dalle 20 alle 21 in vostra compagnia, al microfono per voi, mi scuso, non mi sono presentata prima, Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo, ma al telefono ritroviamo subito Pasquale Tina. Pasquale, tra l'altro,
sì, eccomi,
è arrivata un'ultima ora da parte dell'ANSA, secondo cui appunto la procura della FIGC apre un'inchiesta in merito all'episodio di presunte minacce che il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri avrebbe rivolto al direttore di Tutto Sport Guido Vaciago, che ha tra l'altro, di cui ha parlato lo stesso direttore di Tutto Sport sulle colonne del giornale da lui diretto questa mattina.
È stato un brutto post partita, sì, quello di ieri.
Molto.
Molto, molto brutto. Brutto post partita. Io non so se sia, perché sono in giro, non so se sia stato poi esonerato Allegri oppure no, perché si parlava di esonero già stasera di Allegri, non so cosa, se poi sia stato ufficializzato o meno la decisione, ma chiaro insomma che ha inasprito i rapporti, insomma, quello che è accaduto ieri nel post finale di Coppa Italia.
Diciamo che gli ha dato una buona ragione per esonerarlo, no? Fondamentalmente, qualora dovesse essere così, perché insomma pare che la Juventus, leggevo le notizie prima di arrivare qui in radio, stia pensando a un esonero, insomma a un licenziamento più che a un esonero per giusta causa. Vabbè, poi vedremo come si svilupperà la vicenda. Tornando però alle questioni in casa Napoli, sarà difficile ripetersi, aveva detto De Laurentiis all'inizio della stagione che adesso volge al termine. Io però ricordo che aveva parlato di ambizioni Champions, ricordo anche quel vincere, rivincere, rivincere, no?
Sì, ma al di là insomma di quelle frasi dette nell'entusiasmo della vittoria dello scudetto, che possono tra virgolette essere dettate anche dall'entusiasmo, secondo me c'è un concetto che va però un attimino evidenziato. Ok, è difficile ripetersi, ma il Napoli è arrivato nono, cioè no, non è secondo, terzo, quarto e dice vabbè era difficile rivincere il campionato, il Napoli è arrivato nono, cioè adesso il Napoli è nono, domani gioca con la Fiorentina, non so se riuscirà insomma a ritornare ottavo, quindi è evidente insomma che tra il difficile ripetersi e arrivare il nono, e arrivare nono ci sono una serie di situazioni che sono andate male, perché una squadra forte, fortissima, non arriva nona, sono successi dei problemi. Sulla questione dell'esonero di Garcia, per esempio, Non credo, insomma, che... Cioè, mi ricordo il presidente Lorenz ha detto lo volevo cacciare dopo la conferenza stampa di presentazione. E quindi non credo che sia stata, diciamo, l'opinione poi a convincere a portare all'esonero di Rudy Garcia, hai capito? Cioè, chiaro, insomma, che è anche difficile commentarlo un nono posto dalla società. Chiaro che non se l'aspettavano, hanno cambiato tre allenatori, ci hanno provato fino alla fine, però hanno sbagliato. Cioè, adesso però ne abbiamo parlato talmente tante volte degli errori commessi, che adesso bisogna capire cosa accade nel futuro, che mi sembra, insomma, esatto, il tema adesso fondamentale, perché il campionato è finito, mancano due partite, ma di fatto è finito, e bisogna capire. Cioè, chiaro che mi sembrano due settimane cruciali per il futuro dell'allenatore. Le parole su Conte sono molto chiare. Non vuole il Napoli creare aspettativa solo su Antonio Conte, perché qualora la trattativa non andasse in porto, ci potrebbe essere già subito la delusione perché non è arrivato lui. Cioè, mi sembra, insomma, chiara la lettura, perché la trattativa c'è stata, l'abbiamo raccontato, ci sono i contatti, c'è stato l'incontro, sì. Però è chiaro, insomma, che non è una trattativa facile, anche perché si tratterebbe di un allenatore che come ingaggio il Napoli non ha mai speso così tanto, quindi ci sono una serie di situazioni, e quindi dire questo, secondo me, voler dire se non prendiamo Conte possiamo essere forti lo stesso, insomma, mi sembra questo il concetto.
Sì, no, è stato chiaro su Conte, diciamo ha fatto un po' scalpore anche la sua dichiarazione a mezza bocca su Giuntoli Juventino, no? È tornato sulla questione, dice mi faceva innervosire immaginare appunto qualcuno che esultasse per la Juve, insomma che tifasse Juve, la nostra acerrima nemica sportiva ovviamente, quindi avversaria più che nemica, poi però è andato a prendere Manna, che è il DS della Juve, che mi pare abbia esultato in più occasioni giustamente per la vittoria della squadra di cui per la quale comunque lavora, no?
Ah sì, mi sembra, insomma, che questo sia ancora evidentemente un nervo scoperto, che poi capisco, io credo che il tifo di un dirigente, di un allenatore poi passi in secondo piano.
Ma
certo. Il problema è che il Napoli li ha sottovalutati di Giunto e di Spalletti, possiamo ripeterlo all'infinito, ma è così.
E in effetti è così. Pasquale, invece ci sta comunque il campo di cui parlare, ci si avvia, perché oggi è giorno di vigilia, purtroppo spesso si dimentica che il Napoli comunque si gioca un accesso a una non attraente conference. Pare che anche De Laurentiis non abbia nessuna speranza residuale di questa diciamo qualificazione, no? Per come ha parlato, se per un anno non ci si va in Europa non è poi una tragedia. In effetti, insomma, volevo chiederti se tanti assenti, Mario Rui, Gollini e ovviamente Osimhen.
Sì, è una partita complicata, non tanto credo per le assenze, anche se poi Osimhen è l'unico che segna con regolarità. Partita complicata per il trend del Napoli. Il Napoli nelle ultime serie ha vinto una, prende gol a 17 partite, quindi è chiaro che il trend non induce all'ottimismo. La Fiorentina sta bene, la finale di conferenza è lontana, quindi non deve neanche gestire troppo la situazione, quindi è una partita complicata, è una partita difficile. Io non so domani, onestamente, credo, insomma, che non vedremo quello che è stato, diciamo, le esibizioni, se vogliamo definirle così, le prove delle ultime settimane, poi magari ci smentiscono, ma è chiaro, insomma, che mi pare, insomma, difficile rientrare per quanto riguarda l'ottavo posto, anche perché la Fiorentina c'è anche una partita in più da recuperare, esatto, con l'Atalanta, esatto, e potrebbe recuperarla quando, diciamo, magari l'Atalanta si è già qualificata in Champions, quindi potrebbe avere stimoli diversi.
Pasquale, da qualche istante è in collegamento all'altra linea telefonica con noi il direttore sportivo Pietro Lo Monaco. Bentornato su Marte, direttore.
Sì, buonasera a tutti voi.
All'altra linea c'è Pasquale Etina.
Ciao direttore, buonasera.
Pasquale Etina, La Repubblica.
Ciao Pasquale.
Ciao direttore, buonasera.
Direttore, io vado subito al centro, diciamo, al cuore del discorso e soprattutto delle parole di De Laurentiis. Ricostruzione, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, il Napoli sarà fortissimo. E poi, insomma, mette un po' le mani avanti su Conte, ricordando che appunto poi ha preso allenatori che non erano tanto ben voluti dalla piazza all'inizio, come Sarri, lo stesso Spalletti, e che poi invece hanno dimostrato tanto. Come valuta queste dichiarazioni? Direttore?
Sì, io vi sento, sto riflettendo sulle dichiarazioni del Marchese.
Ecco.
È un clamoroso voler mettere le mani avanti. o chi lo decide che le ricostruzioni ci vogliono anni, ci vogliono, lo decide lui? Da quale pulpito di conoscenza sa individuare anche i tempi che ci vogliono per una ricostruzione? Il Napoli tutta sta ricostruzione non ce l'ha bisogno. Il Napoli aveva un organico importante, quest'estate è stato alleggerito dalla presenza di un difensore centrale, dall'assenza di un difensore centrale, nella fattispecie Kim, dalla cessione di Lozano, e aiutatemi voi se è andato via qualcun altro. Poi
Elmas,
per il resto,
Elmas,
bravo. Poi Napoli è rimasta la stessa squadra che ha stradominato, stravinto il campionato precedente. L'ha vinto in virtù di un gioco brillante e con una prospettiva davanti di poter continuare ancora in Europa, ma l'ha vinto avendo una staff che era portato già alla gestione del gruppo di primo livello. Verso lo staff, e la vera rivoluzione quest'estate l'ha fatta nello staff. Ha perso l'allenatore, ha perso il direttore sportivo, ha perso il preparatore atletico, ha perso il responsabile del marketing e via discorrendo. Quindi ha dato veramente, là c'è stata fatta una rivoluzione, che poi non è stata assolutamente abbonata, perché le scelte sono state delle scelte infelici che non hanno dato al Napoli quello che il Napoli si aspettava e poteva sicuramente, a cui poteva sicuramente ambire il Napoli. Quindi il problema reale oggi è di dare una guida tecnica importante, di spessore al gruppo, una guida che sia in grado di gestire al meglio, di tirare fuori il meglio da questo gruppo e poi individuare quei 3-4 soggetti che devono migliorare l'organico, perché una volta che va via Osimhen, ed è giusto che vada via, perché mi sembra che anche da un punto di vista delle motivazioni abbia poco da dare, si tratta di non sbagliare i 3-4 innesti che ci vogliono. Non è che deve fare la rifondazione il Napoli. La rosa del Napoli, se l'andate a guardare, non è che è una rosa di over trentenni,
no.
È una rosa, Meretti è giovane, Di Lorenzo è giovane.
Ma tra l'altro, direttore, la rivoluzione l'aveva fatta già nella scorsa estate, no? Quando si era, non quest'ultima, quella, la seconda di Spalletti.
Ma lasciatelo parlare, ma chi ci piace parlare, ma loro non l'avete ancora capito. Lui, se gli levate questo, ma cosa è, cosa fa? Ma avete visto quando è uscita dal CONI che i giornalisti che gli facevano le domande con quale spoccia, con quale prosopopea, con quale sono tutto mio, non rispondeva e tirava dritta? Ora è diventato, è un bel film, credetemi, quello è un bel film, a vederlo è un bel film, comico, a me viene da ridere.
Direttore, qua però chiedono tutti i nostri ascoltatori al 339-666-9990, prendo soltanto ad esempio il messaggio di Brigante 74, ma quando torna la sua competenza in Serie A?
Ma quando torna?
La sua competenza in Serie A.
Brigante, a Napoli sai come si dice, amico mio? Le spade stanno appese ai fodi e combattono. Purtroppo è un sistema un po' così. Quando mi dicono, l'altro giorno parlavo con un addetto ai lavori, mi dice: direttore, ma guardi che il calcio è cambiato. Io l'ho guardato e gli ho detto: sì, in che cosa sarebbe cambiato? Non si gioca più 11 contro 11? Le misure del campo sono cambiate? La palla non è più rotonda? In che cosa sarebbe cambiato? Il calcio è cambiato nel sistema. E il sistema purtroppo non è assolutamente un sistema che premia chi sa. Oggi purtroppo i presidenti vogliono apparire in prima persona e pensano di sapere tutto, ma le squadre professionistiche hanno bisogno dei professionisti. Oggi Napoli che sceglie un direttore sportivo giovane ci può anche stare, perché e sia uno di prospettiva, certo, per l'amor di Dio, ma solo se il Napoli ha un direttore generale a Valenza che faccia da specchietto di riferimento per il direttore. Ecco, a questo punto ci starebbe bene, se ha scelto questo tipo di direttore sportivo giovane, ci starebbe benissimo la figura di Conte come allenatore, perché è un allenatore abituato a fare in prima persona per quanto attiene scelta dei calciatori e quindi, certo, e quindi anche...
Direttore,
anche...
Giusto un secondo, perché dobbiamo liberare Pasquale. Pasquale, se vuoi la tua domanda per il direttore sportivo prima di salutarti.
Direttore, secondo te è più difficile sostituire, cioè prendere un allenatore importante o sostituire Osimhen,
ecco,
sul mercato?
Ma guarda, io quando è stato preso Osimhen, no? Io me lo ricordo, lui giocava nel Lille, no?
Sì.
E in Nigeria lui giocava in coppia con, io lo chiamo Ciucciuetta, il giocatore del Milan, Ciucciuetta, no?
Ah sì,
lo chiamo Ciucciuetta, scusate, ma io mi piace storpiare un pochino i nomi, mi viene più facile. Osimhen era l'Osimhen che poi dopo si è consacrato, tra l'altro l'annata scorsa nella fattispecie, perché quest'anno sì, diciamo che ha latitato molto. Quindi non era questo, quindi bravi attaccanti in giro, ce ne sono sicuramente, certo, giocatori che sono da Napoli e che possono rivelarsi degli investimenti che possono fruttare anche di più poi un domani, quindi ce ne sono. Allora quando si parla di scouting, cioè, ecco, lo scouting serve a questo, ma gestito e diretto da un direttore. Scouting serve ad avere una panoramica a 360 gradi su quello che propone il mercato mondiale. E squadra di Serie A come è il Napoli, con degli obiettivi, ha il dovere di monitorare il mercato a 360 gradi, ha il dovere. E volete che non ci sia in giro un attaccante che possa sostituire Osimhen? Ma viva Dio, cioè, state tranquilli.
Allora, direttore, noi la ringraziamo per essere stato con noi su
a
Radio
voi.
Marte. Grazie però, per la sua disponibilità.
Ma non piangere più, però, questo Napoli, per favore. Per favore, per cortesia.
Il direttore segue le mie traversie sentimentali.
Ma ti fai i melodrammi. Quello è così. Chi nasce tondo non può morire guaro. Sofferenza c'è.
È vero, dobbiamo, però ci forgia tutto questo. Grazie direttore. Grazie a lei. Invece Pasquale, proprio per chiudere, cosa aspettarsi da queste ultime due giornate, ma soprattutto cosa aspettarsi? Tu credi davvero in una rifondazione o sei più dell'idea del direttore sportivo Lo Monaco, servono 3-4 innesti giusti però?
Non è qualcuno in più, non 3-4, magari 3-4 importanti, ma secondo me si arriverà a 6-7 giocatori. 6-7 giocatori non è proprio di fondazione, ma cambi tanto.
Beh, Pasquale, insomma, ti ringraziamo, ti lasciamo andare.
No, grazie
per la pazienza e il tempo che ci ha dedicato. Ringraziamo Pasquale Tina, che leggeremo domani sulla Repubblica. Come di consueto, siamo in ritardissimo per la pubblicità. Qualche istante di spot pubblicitari e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E l'avevo detto, qualche istante di pubblicità e siamo nuovamente qui, tantissimi messaggi al 339-666-9990, anche qualcuno polemico che, vediamo un attimo, io non avevo neanche aperto perché fortunatamente non sono pochi i messaggi che arrivano al nostro numero WhatsApp, ed era un messaggio in cui un nostro ascoltatore, Luigi da Sant'Anastasia, diceva praticamente di non essere in accordo con il direttore sportivo Lo Monaco, sottolineando che ADL, che De Laurentiis, insomma, ha sempre fatto bene tranne l'ultimo anno, i numeri parlano chiaro, non avrà modi meravigliosi De Laurentiis, ma purtroppo qualsiasi cosa fa viene strumentalizzata. Quando a Zanga facevano domande l'anno scorso per sostituire Inzaghi, lui non rispondeva, nessuno diceva nulla. Forza Napoli e forza De Laurentiis. No, però il bello, insomma, del calcio, così come di tutti gli argomenti, no, che si possono affrontare nella vita, è il fatto che ognuno abbia il suo pensiero. Per quanto mi riguarda, il direttore Pietro Lo Monaco ha tratto una sua analisi, non ha giudicato De Laurentiis nel suo ventennio, l'ha giudicato in questa stagione, e soprattutto, più che giudicato, io gli ho chiesto un'opinione sulle dichiarazioni contestualizzate di questa sera, quindi insomma va contestualizzato alla stagione in corso. Per quanto riguarda il precedente, io non credo che qualcuno possa dire che De Laurentiis non ha portato il Napoli a livelli altissimi o che non ci sia stata una crescita pressoché costante dal fallimento fino alla vittoria dello scudetto, quindi questo va detto. Però come va detto quello, va detto anche che qualche errore, anzi tanti errori, sono stati commessi nella stagione in corso e che questi errori sono stati commessi in primis dal presidente, che gestisce appunto in prima persona tutte le questioni relative al calcio Napoli. Mi piace ascoltare cosa ne pensa il nostro prossimo ospite. Andiamo da Giovanni Scotto, firma del Roma. Ciao Giovanni, ben trovato.
Ciao Emanuela, buonasera a te e buonasera a voi.
Allora, insomma, le dichiarazioni di Lo Monaco, non so se le ascoltate poco fa, insomma hanno fatto discutere molti dei nostri radioascoltatori. Però io voglio chiederti, tu hai seguito la conferenza stampa a Fiume, no, di Aurelio De Laurentiis? Dei ritiri si è parlato, ma ovviamente l'argomento principale è stato quello del futuro del Napoli. Alla luce di quanto dichiarato dal patron Conte, ne state parlando voi, tu l'hai sempre detto, devo riconoscerlo, hai sempre detto dopo novembre non risultano questi contatti così fitti, quindi possiamo metterlo da parte, oppure secondo te c'è una residuale speranza di vedere Conte sulla panchina azzurra?
No, mettere da parte no, chi siamo noi per poter mettere da parte una trattativa, un discorso aperto? Sì, io oggi ho sentito un po' freddo, conoscendo De Laurentiis ormai da tanti anni, un pochino anche lo sguardo, le espressioni, un pochino aiutano, e soprattutto poi lui ha detto non è che c'è solo Conte, ci sono anche altri allenatori che possono aiutarci in questa rinascita, e poi ha fatto gli esempi di quando ha preso Sarri, di quando ha preso Spalletti, tutti assolutamente veri. Sì. Ecco, diciamo che questo mi fa pensare che non solo Conte non sia fatta, ma che c'è la possibilità che possa non essere lui. Solo una mia sensazione personale, però l'ho visto un po' cauto. Ora, dire cosa sta succedendo è sempre difficile. Sì, ti riferivi un po' alle notizie sulle trattative, diciamo, poi chiaramente ognuno tira l'acqua al suo mulino, insomma si creano a volte delle correnti un po' improvvise che in tanti seguono. Il discorso è molto chiaro, secondo me. Quando ci sono delle richieste economiche molto forti, granitiche, e quelle di Conte lo sono, che di certo non va al ribasso, non si svende per venire a Napoli, perché poi bisogna dire questo, Conte che costa moltissimo è secondo me una garanzia, esatto, di qualità, di efficienza, di professionalità con lui e con tutto il suo staff. Quindi Conte che non si piega e non abbassa il suo ingaggio pur di venire a Napoli, per me è una garanzia, perché è il vero Conte che sta trattando con il Napoli, non un Conte che vuole una squadra a tutti i costi. Però se il Napoli non se la sente di fare un'operazione così importante, così rischiosa, un grande sforzo economico, io lo definisco così, va sicuramente compreso e accettato per i discorsi che conosciamo. Quindi la prudenza di De Laurentiis credo sia dovuta proprio a questi costi. Ecco perché io non insisto su questa trattativa sulla 1000 lire, sulla 500 certo, lire, sulla bonus, sull'opzione, eccetera, perché secondo me il tema non è questo. Il tema è se il Napoli decide di fare il massimo sforzo economico solo per l'allenatore, o meglio a cominciare dall'allenatore con tutte le incognite che poi ci saranno.
Giovanni, molto rapidamente, perché vorrei porti diverse domande, anche aiutata dai nostri ascoltatori al 339-666-9990. De Laurentiis ha parlato di ricostruzione, ha detto chiaramente, e l'ha detto spesso questa cosa, anche non in questa stagione, ovviamente, che tutti i calciatori sono cedibili, bisogna vedere se però ci sono persone disposte a spendere per comprarli, e ha parlato del rinnovo di Kvaratskhelia. Lì è stato un po' netto, come giudichi le parole di De Laurentiis?
Sì, sulla rivoluzione è stato molto più deciso, molto più deciso, molto più netto, e devo dire che non me l'aspettavo, e quindi mi fa pensare che lui forse è concentrato più su questo aspetto che non su quello dell'allenatore. Per quanto riguarda Kvaratskhelia, anche in questo caso è stato netto, però il contenuto delle sue dichiarazioni è sempre lo stesso. Sì. Lui vuole condurre questa trattativa per il rinnovo, non accetta pressioni, è sembrato anche appunto infastidito per le voci che sono circolate, il papà di Clara, le trattative, eccetera.
Le ha smentite, vuole fare... tra l'altro.
Sì, 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 le ha smentite, è vero, sì. E lui vuole fare quello che ha in mente, che io credo sia aspettare la fine della stagione senza fretta e proporre a Kvaratskhelia un ottimo contratto da top player, sicuramente non inferiore ai 3 milioni, però secondo i suoi tempi. Questo perché per De Laurentiis l'incedibilità e i rinnovi sono dei premi. De Laurentiis ha un'ottica meritocratica quando parla di rinnovo, per lui il rinnovo è un premio, e quindi dopo una stagione che lui ha definito misera, tra l'altro un termine che insomma rende molto bene l'idea, lui ritiene che i calciatori non debbano né avanzare pretese particolari, soprattutto sui tempi, né ritenersi incedibili, perché lui vede tutti quanti colpevoli di questa annata e quindi agirà secondo quelle che sono le sue valutazioni, non si farà mettere pressione, però la volontà di rinnovare Kvaratskhelia c'è sicuramente, quindi mi aspetto che il rinnovo arriverà, io credo sicuramente al massimo durante l'estate.
C'è un nostro ascoltatore che al 339-666-9990 è abbastanza provocatorio. Luciano scrive: buonasera, volevo chiedere dei soldi persi con la mancata Champions, quanto ha recuperato con il film? Ovviamente, insomma, io te lo do il dato, lo prendo da Calcio Napoli 24, risale a 3 giorni fa, quindi ci sarà stato qualche aggiornamento. 1.280.337 euro fino ad ora gli incassi del film Scudetto, e penso che con la Champions ha perso un po' di più, no Giovanni?
Con la Champions il Napoli ha perso tantissimo, pensa che per De Laurentiis, lo sai bene, lo racconto ogni giorno, la prospettiva di non fare la Champions è una sorta di sciagura economica alla quale lui ha avuto tutto il tempo di prepararsi durante quest'anno, ma è un qualcosa che stravolge comunque i piani economici, gli investimenti, ecco perché arriviamo a Conte, e quindi è una mazzata. Oggi lui, devo dire, mi sembra provato comunque De Laurentiis quando parla, sì, di questa stagione, sì, che ingoiamo questo boccone, facciamo un respiro e andiamo avanti, proprio per la sua grande amarezza. Riguardo il film, nessuno è obbligato ad andarlo a vedere, lo Scudetto è di tutti, ognuno lo vive come vuole, e quindi la possibilità di viverlo con questo film è un regalo che i tifosi si possono fare, non gratuito, è vero, però insomma al cinema il biglietto si paga, sicuramente il Napoli i soldi della Champions li ha persi per suoi demeriti, e gli incassi dello Scudetto, del film Scudetto, invece li ottiene per i meriti, cioè, che ricordiamo tutti.
Giovanni, però una riflessione la voglio fare insieme a te su quello che ha detto Aurelio De Laurentiis in merito al calo che si era visto del Napoli già a partire dal marzo scorso, e questa anche è una verità, ha sottolineato un'altra volta quella partita che proprio non gli è andata giù contro il Milan, dimenticando che poi però ne ha vinte altre il Napoli dopo quella sconfitta brutta in casa 4-0, insomma, per ad opera dei rossoneri. Però è vero, il Napoli era in calo già da marzo scorso, ha sottolineato anche i mancati gol di Clara, che è stato a digiuno praticamente fino a novembre. Ecco, ma questa interpretazione, si poteva ravvisare qualche segnale di cedimento da parte dei campioni d'Italia già nella passata stagione, sul finire della passata stagione?
Ma i segnali c'erano. Io sono d'accordo con l'interpretazione di Laurenti, è una versione, diciamo, no? E quella è la sua versione, ossia aver esitato sull'avvio di Spalletti e Giuntoli, provandoli a trattenere, provando ad aspettarli, e aver, diciamo, sottovalutato quel calo che lui vedeva già ampio, come dire, evidente. Poi hai ragione tu, Napoli ha vinto delle partite e qualcosa un po' sembrava sistemarsi, però io sono comunque d'accordo, sì. La squadra dopo lo Scudetto si è rilassata, quindi sì, avendolo vinto di fatto già a marzo, questo appagamento, questa testa che si è andata svuotando ha iniziato proprio in quel periodo lì a perdere aderenza con la realtà, e aggiungo anche che se De Laurentiis non ha avuto la forza, la tenacia di iniziare subito la sua rivoluzione di cui oggi ha parlato, la responsabilità è anche di chi minimizza, di chi credendo di difendere la società, di difendere il club, fa da sponda fa spallucce, addirittura nega l'evidenza, credendo di fare un favore al presidente, invece gli fa un torto, perché se De Laurentiis fosse stato come dire, sollecitato con forza su questo aspetto in maniera un po' più oggettiva e onesta, forse quelle decisioni di cui lui dice di essersi pentito le avrebbe prese prima e le cose sarebbero andate meglio. Però purtroppo sappiamo che non è facile, certo, una grande realtà, e non è facile per De Laurentiis, che resta secondo me comunque un uomo solo, che comunque ha in mano una società e che alla fine decide da solo e che comunque fa come vuole lui anche quando gli arrivano dei consigli. Questo lo dobbiamo chiarire.
Beh, così abbiamo imparato a conoscerlo in 20 anni che, ricordiamo, hanno visto il Napoli sempre in crescita costante. Quindi ci arrivano tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori in cui ci viene, diciamo, detto più o meno bonariamente: però dimenticate il passato. Non è vero, non lo dimentichiamo, siamo sempre, anzi, molto attenti a mantenere il giusto equilibrio. Però, come va detto che in 19 anni De Laurentiis ha sbagliato davvero pochissimo, va anche detto e riconosciuto che in questa stagione ha sbagliato tutto ciò che poteva essere sbagliato. Non solo lui, anche i 3 allenatori che sono stati scelti, anche i calciatori hanno fatto qualche errore di troppo. Detto questo, Giovanni, noi ti ringraziamo e ti leggiamo come di consueto su Roma domani.
Grazie a te, Emanuela, a presto, un saluto a tutti.
Grazie a Giovanni Scotto, insomma, tantissimi messaggi. Ciao Manu da Totti, la mia stima per il direttore Lo Monaco, lo avessimo a Napoli, sinceramente viene la nausea a sentire, addirittura poi definisce De Laurentiis il dittatore, mi sembra un po' troppo, anzi mi sembra totalmente fuori luogo da questo punto di vista, ma chi si crede di essere? Oddio, è il presidente del Napoli. Forza Napoli sempre, solo la maglia, un bacione Totti, ormai solo ascoltare il nome De Laurentiis mi fa venire l'orticaria, ma c'è anche invece chi dice che non bisogna aggiudicare appunto il patron del Napoli, come Marco Guadagno da Secondiano, che dice che secondo lui però il direttore Lo Monaco forse farebbe carte false per lavorare con De Laurentiis. Insomma, non l'ho letto durante l'intervento del direttore, mi sarebbe piaciuto sottoporgli questa tua riflessione. Non è detto che qualora, cioè diciamo nei prossimi interventi del direttore Lo Monaco a Radio Marte, se rimanderai questo messaggio io non lo faccio, mi farebbe piacere sentire la sua risposta. Detto questo, voliamo in pubblicità qualche istante e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati per quest'ultimo blocco di Marte Sport Live tiro al bersaglio. Io volo immediatamente al telefono perché il nostro ospite ci sta rispondendo dalla macchina, quindi insomma non lo voglio trattenere a lungo. Do il bentornato su Marte al direttore Antonio Tempestilli. Bentornato direttore.
Buonasera a tutti, grazie.
Allora, direttore, non so se lei ha avuto modo di ascoltare le parole di De Laurentiis in conferenza stampa. Comunque sostanzialmente ha parlato di ricostruzione, di nessun calciatore incedibile, di una sorta di rivoluzione in casa Napoli. Ecco, lei si aspetta per la prossima stagione una rivoluzione o semplicemente un puntellamento della rosa?
Ma io mi aspetterei un puntellamento, però se poi il presidente parla di rivoluzione ne saprà più di noi, e quindi bisogna prendere atto di quello che dice il presidente.
Vabbè, diciamo che non sempre le dichiarazioni.
L'ho incontrato ieri sera allo stadio, ieri sera. Niente, d'altronde la situazione la conosce lui meglio di chiunque altro. E ora il punto è soprattutto capire chi sarà l'allenatore, poi dopo. Ecco. Di conseguenza ci saranno le valutazioni, le scelte sui vari calciatori.
Ecco, a proposito dell'allenatore, De Laurentiis ha detto non esiste solo Conte, ha precisa domanda ovviamente, non esiste solo Conte che può risollevare le sorti del Napoli, l'ho contattato a novembre, poi non ci sono stati tutti questi contatti da quel momento in poi dopo il suo rifiuto. Ecco, ha ricordato Sarri che veniva dall'Empoli, Spalletti che non veniva da vittorie roboanti in Serie A. Secondo lei ieri l'ha visto, non penso che abbia parlato, che abbia ottenuto diciamo informazioni così importanti, così riservate, perché De Laurentiis pare che non le dica proprio a nessuno, però secondo lei su chi potrebbe ricadere questa scelta, o soprattutto secondo lei chi sarebbe più indicato tra i profili in orbita Napoli per la panchina azzurra?
Ma è evidente che Conte sarebbe un allenatore ideale, un allenatore già con una certa esperienza in club importanti, però poi anche gli altri papabili di cui si vocifera, che Gasperini, Pioli e via dicendo, sono sicuramente allenatori all'altezza, che hanno già dimostrato il loro valore, e quindi se ci sono le condizioni per poter lavorare e costruire una squadra all'altezza della situazione, sicuramente anche loro possono garantire una certa qualità e una sicurezza per la squadra.
L'ultima per lei, direttore, poi la lasciamo andare. Ci sono tanti azzurri che potrebbero lasciare il Napoli nella prossima stagione. Da chi ripartire e soprattutto da cosa ripartire?
Ma certamente ripartire dai punti fermi, quelli che il nuovo allenatore individuerà e indicherà che possono essere utili alla causa del Napoli. Secondo, gente che ha voglia di rimanere a Napoli, gente che sposa il progetto, perché se c'è qualcuno che ha il piacere di andare via è meglio lasciarlo andare, perché altrimenti sicuramente non potrebbe esprimere al 100% tutto ciò che serve e se è necessario per poter raggiungere i traguardi. Io sono convinto che sicuramente Napoli è una piazza importante e De Laurentiis avrà voglia di costruire una rosa all'altezza della situazione, perché la gente di Napoli lo merita, lo richiede, quindi sono certo che questo avverrà.
Allora, direttore, ci salutiamo con questa speranza, la lascio al suo viaggio, insomma, in auto, e le auguro una buona serata.
Grazie, buonasera a tutti voi.
Grazie al direttore Antonio Tempestilli. Allora, insomma, un futuro da costruire. Io devo dire, sono particolarmente curiosa. De Laurentiis in questo ha indovinato quello che secondo me è lo stato d'animo di tutti i tifosi del Napoli, anche di chi storce un po' il naso, anche giustamente, dopo la stagione in corso. C'è tantissima voglia di vedere che Napoli verrà fuori dalle macerie, da chi si ripartirà. Perché al di là delle dichiarazioni di facciata di Kvaratskhelia, del rinnovo, dell'intenzione di non rinnovarlo, anche se non ha proprio detto esattamente così, ha solo sottolineato che c'è un contratto ancora lungo, eccetera. Secondo me, insomma, il primo a volersi riscattare da una stagione così deludente è proprio il presidente del Napoli, perché non è poi come dice qualcuno di voi che il patron non se ne importa, insomma, della mancata qualificazione in Champions o della stagione negativa. Qualcuno ci scriveva ma si va a divertire, figuriamoci se pensa al Napoli. Non credo, insomma, che sia proprio così. Proviamo a chiederlo invece a mister Fabio Rossitto. Bentornato su Marte, mister.
Buonasera a tutti.
Allora, mister Rossitto, molto difficile immaginare il Napoli che sarà. Proviamo però a immaginare quello che sarà domani sera contro la Fiorentina, perché c'è una partita da giocare e sembra che invece il campionato sia già finito da 3 mesi oramai.
Beh sì, un campionato purtroppo che ha preso da subito una brutta piega, e il Napoli non è riuscito a ritrovare quella verve, quello spirito di unione, quella voglia di stupire che era la prerogativa l'anno scorso, è stata la parte centrale, è stato un cuore pulsante. Dopo tanti anni si era creato qualcosa di importante, che poi purtroppo con l'addio di Spalletti, di Giuntoli, insomma, poi è sempre difficile ripetersi. È chiaro che io dico c'è stata la tempesta perfetta, perché si è creata una cosa fantastica, c'è una squadra che aveva talento, mentalità, voglia di stupire, che ha fatto vedere un calcio in Italia e in Europa eccezionale, fin troppo bello, diciamo. E poi purtroppo sono successe un po' di cose, ma credo che in questo senso mi sento di dire una cosa che sento criticare spesso tanto il presidente, ma il presidente ha rivinto il campionato dopo tanti anni, dopo più di 30 anni, ha creato qualcosa di importante, una struttura fantastica. È chiaro che sapevo che quest'annata sarebbe stata differente, magari non fino a questo livello, perché nessuno si aspettava, però è chiaro che ripetere quello che è stato l'anno scorso chiaramente sarebbe stato difficile per chiunque. Probabilmente poi insomma si è sbagliato la scelta dell'allenatore, probabilmente non è entrato in sintonia con il gruppo, non c'era la stessa fame, non c'era lo stesso spirito, e si è visto da subito. Però insomma non è tutto da buttare, credo che ci siano tante cose belle per il futuro, credo che ci sia voglia di ripartire, di fare qualcosa di importante. il presidente credo che abbia voglia di rivincere, questo senz'altro, però sono fiducioso, insomma.
Ecco, una cosa che mi ha fatto pensare il suo intervento, è stato, io ho rivisto, no, ho visto anzi il film sullo scudetto, e quello che ho notato con particolare attenzione sono stati gli occhi, le espressioni dei calciatori, sì. Avevano quel fuoco sacro, ora sembra sì. retorica, ma in realtà secondo me è l'anima dello sport, anche se io non ovviamente ragione. Non faccio, ecco, io dico, come è andato a perdersi? Perché se li raffrontiamo agli stessi calciatori, lo stesso Osimhen, Kvaratskhelia, avevano uno sguardo fulminante, aggressivo, convinto. Oggi sembrano dei fantasmi rispetto
è vero,
a quelli che
ha ragione,
erano.
Ha ragione. Lo sport è terribile, lo sport, perché ti porta dalle stelle alle stalle un attimo, se non mantieni quella voglia di arrivare al campo, che secondo me c'è stato l'anno scorso, e di migliorare giorno dopo giorno, di fare gruppo, di alzare l'asticella nell'allenamento, cercando di essere preciso, perfetto, di dar tutto te stesso, e comunque poi dopo grandi risultati perdi ogni giorno quel centimetro che magari ti fa pian piano perdere quella fame, quella voglia di, come ho detto prima, di stupire in una grande piazza, arrivare a un grosso risultato così. Addirittura giocarsi la probabilità di giocare, arrivare alla finale di Champions League, che poi cioè è stata un'annata clamorosa.
Sì.
Secondo me questo bisogna dire, c'è anche una certa mentalità, nella mentalità vincente c'è che dopo un grande successo si riparte e ci si mette lì di nuovo a fare le stesse cose. Non è facile, non è facile. Poi chiaro, probabilmente aver perso per strada il tuo allenatore, che è stata una parte importante, il direttore sportivo, sono cambiati un po' di assetti e non è sempre semplice poi ritrovare quell'energia, quella voglia di, perché basta perdere un pezzo, delle volte sai, io vivi momenti bellissimi ma sembra che tutto sia al suo posto, poi quando cambia qualcosa non si sa perché, ma le cose possono anche sfaldarsi di colpo. Credo che dall'inizio si sia visto questo, poi brutti gesti, devo dire, quando ti accorgi, sì. quando hai questa visione di giocatori che magari vengono sostituiti, già lì si vedeva un brutto andazzo e si vedeva che non c'era lo spirito dell'anno sì. scorso, ed era difficile per chiunque, ha provato il primo allenatore, ha provato Garcia, ci ha provato Mazzarri, ma lì non era un discorso di allenatore, era un discorso che si è perso quel filo,
sì,
si sono perse delle motivazioni dei giocatori che gli anni prima, tra virgolette, non erano nessuno, anche se avevano grande qualità e volevano dimostrare. Poi è anche vero, come succede, mi è successo a me, ma è successo anche a altri, che poi puoi avere un po' la pancia piena e non avere quelle grosse motivazioni di alzare sempre l'asticella, che fa parte comunque della mentalità del grande campione. Non è sempre semplice, no?
Mister, una domanda rapidissima perché siamo in chiusura di trasmissione, ce lo chiede sì. un nostro, anzi glielo chiede un nostro ascoltatore: tra Conte e Gasperini chi prenderebbe per il Napoli, chi secondo lei è più bravo? Le ho letto proprio citando testualmente
più bravo,
la
più bravo, è difficile dirlo, io penso che se dovessi così di pancia ho una grande stima per Conte, però Conte forse giustamente per lui, per il suo, per quello che ha fatto, magari uno che pretende determinate cose, magari Gasperini non è che accetta tutto ma si adatta di più. Posso dire questo, chiaro che parliamo di due profili top, spaventosamente top, perciò non si casca male da una parte o dall'altra.
Esatto.
Ovviamente sono due caratteri diversi, ma tutti e due hanno una grossa mentalità,
sì.
hanno un'idea di calcio importante, tanta roba, qualsiasi sia.
È vero, grande mentalità, grande carattere. Staremo a vedere cosa dirà il campo e cosa ci diranno queste settimane, che saranno poi rivelatrici, no, del nome del prossimo
vero.
Allenatore.
Sì.
La ringraziamo, mister, per essere stato con noi, gentilissimo.
Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie a mister Fabio Rossitto. Noi siamo arrivati alla conclusione anche di questa ora di Marte Sport Live, tiro al bersaglio, io lo dico tutte le sere, ma è la verità, vola veramente tantissimo la puntata, la trasmissione, anche grazie. grazie a voi, perché ci avete scritto in tantissimi, mi dispiace non aver potuto leggere tutti, leggo appunto di complimenti, di tante domande, e insomma mi piacerà poi girarle ai nostri ospiti già a partire da domani, perché lo sport torna domani su Marte 12-13, Gianluca Gifuni con Forza Napoli sempre, 13-14 con Dario Sarnataro con Marte Sport Live, e poi il lunghissimo speciale di Marte Sport Live Fiorentina-Napoli. Saremo io e Gianluca Gifuni in studio a parlare della, diciamo ad avvicinarci alla partita e poi a fare la cronaca minuto per minuto della partita per tutta la sua durata, e poi lungo, lunghissimo post partita con le vostre voci dove sarete voi i protagonisti. Tutto questo a partire dalle ore 20 domani qui su Radio Marte, quindi mi raccomando, vi aspetto. Detto questo, da Emanuela Castelli è tutto, vi ringrazio per averci seguito fin qui e per averci scritto veramente in tantissimi questa sera, ringrazio Vincenzo Russo alla regia e vi do appuntamento a domani. Buona serata, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.